Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Partitosi dal cenacolo, Giuda va subito a trovare i nemici di Gesù Cristo, cioè i capi della sinagoga, per concertare con loro il tradimento già meditato e porlo in atto. Ma prima di descrivere il fatto, è da notarsi che nel Vangelo, dove esso è descritto, si ripete più volte che Giuda era uno dei dodici, quasi a rendere palese una circostanza aggravante. Poteva dirsi uno dei discepoli, i quali erano 72, ammessi al seguito, non all'intima confidenza del Salvatore. Ma si dice precisamente uno dei dodici, perché si intenda che era uno dei primi, scelti per ottimi fra i migliori, distinti e innalzati alla più grande dignità della Chiesa. Era Giuda un apostolo e come tale, in forza della sua vocazione, doveva avere la grazia di essere perfetto apostolo, salvare se stesso e gli altri. Ciò non di meno, da apostolo si è fatto apostata. Era un principe della Chiesa e si è mutato in un figlio di perdizione. Era nella sfera più illustre dei santi ed è caduto negli abissi dell'iniquità, divenuto perverso come un demonio. Dove può trovarsi la sicurezza di non cadere se nel cielo è caduto Lucifero, creato angelo, nel paradiso terrestre è caduto Adamo, creato innocente, e nel collegio apostolico è caduto l'apostolo Giuda, tra i più familiari di Cristo? Oh, quanto sono grandi, profondi e imperscrutabili i giudizi di Dio, solo giudice giusto e forte, che tutto vede e tutto conosce. Con tutto ciò, io non devo avvilirmi, disperarmi, ma devo tenermi nell'umiltà e nel timore. Non presumere mai di me stesso, usare ogni cautela più diligente per fuggire i pericoli. Se è precipitato nel baratro della malvagità, chi godeva della presenza e confidenza, della dottrina e potenza meravigliosa del Figlio di Dio, quanto più facilmente posso precipitare all'improvviso in ogni sorta di iniquità, io, debolissimo, miserabile peccatore, che non ho tali privilegi di grazia. Quando rifletto seriamente che su me stesso non posso fare nessun affidamento, perché, anche se oggi io fossi un santo, domani posso diventare un reprobo peggiore di Giuda, non essendovi peccato che io non sia capace di commettere. Quando penso e rifletto che io non so quello che potrà essere di me, né nel tempo né nell'eternità. Mio Dio, come può la superbia dominarmi o anche solo introdursi nel mio cuore? Eppure, quanto da essa io sono dominato. Fate, o Signore, che mi si imprima bene nell'anima questa verità, che io inganno me stesso quando mi stimo qualche cosa. Il delitto di Giuda non consiste solo nel tradimento di Gesù, ma consiste anche nell'ipocrisia usata con lui. Nell'orto del Getsemani si accosta al Maestro, lo abbraccia e gli stampa sul volto un bacio. Un bacio è l'espressione dell'amicizia, e Giuda tratta Gesù come un nemico. È l'espressione dell'amore, e lo tratta con odio. È l'espressione della tenerezza, e lo tratta con crudeltà. In Giuda, l'esteriorità è il contrasto e la negazione assoluta del sentimento interno, e la sua sarà sempre la più esecrabile delle ipocrisie. Non è supponibile che siano ipocrisie le tue manifestazioni di pietà, ma purtroppo ti accade che l'esteriorità delle tue pratiche devote non corrispondano sempre alla realtà del tuo interno. Quando preghi, tieni giunte le mani, abbassi gli occhi, li posi su immagini sante, sembri raccolto e fervoroso, ma la tua mente e il tuo cuore, dove sono? Ripeti sovente a Gesù che lo ami, ma nel cuore lo ami davvero. Gli dici tante volte al giorno, sia fatta la tua volontà, ma questa sua volontà ti è sempre in cima a tutti i pensieri, la fai sempre. Gli dici che sei pentito di averlo offeso, ma sei pentito davvero? Gli prometti molte cose, ma sei proprio risoluto a farle? In una parola, ciò che dici e fai è sempre la rivelazione reale e sincera del tuo interno? Questo per ciò che riguarda Dio, ma per ciò che riguarda il prossimo, come sei messo in fatto di schiettezza e di sincerità? Le attestazioni di benevolenza, le parole mielate e umili, i sorrisi di bontà e di amorevolezza, sono sempre sinceri. Come è rara la semplicità, tanto raccomandata da Gesù, virtù così bella e così santa. Quella semplicità che rivela un'anima candida e virtuosa, che è lo specchio fedele dell'interno. Non sarai ipocrita, è vero, ma c'è in te una mancanza di armonia spirituale tra l'interno e l'esterno. C'è una stonatura morale che ripugna. Procura di correggerti per amore di Gesù e a imitazione di Gesù. Semmai la prudenza ti comanderà talvolta di nascondere quello che hai nella mente e nel cuore, ricorda però che la semplicità ti comanda severamente di non mai mostrare all'esterno dei pensieri o dei sentimenti che in realtà tu non abbia nel tuo interno. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebrii e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria, la vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.